Allora io direi di cominciare. Buonasera a tutti. Questa volta parleremo di Longino e del suo trattato Il Sublime. Trattato che ha avuto una vicenda storica un po' particolare, perché è stato praticamente per tutto e dimenticato per tutto il Medioevo e recuperato solamente nel XVI secolo, ripubblicato la prima volta a Basilea nel 1554 da un certo Francesco Robotello, e poi recuperato e poi ripubblicato con più adeguata, in forma più adeguata, nell'anno successivo a Venezia da parte di Paolo Manuzio, uno dei fratelli editori, no? Sapete, a Venezia c'era questa grande attività editoriale. Successivamente il trattato è stato pubblicato nel XVII secolo in 600 in Inghilterra e poi anche in Francia. L'edizione più nota, diciamo quella che ha avuto maggiore risonanza, è stata quella di Nicolas Boileau, che presenta anche questo trattato dando dei giudizi molto, molto penetranti e molto interessanti sull'opera stessa. Il trattato, appunto, ha avuto questa vicenda travagliata e quello che è pervenuto a noi non è il trattato nella sua interezza del Sublime. Del trattato originale è andata perduta un buon terzo. Quindi noi abbiamo dei problemi, perché ci sono delle lacune piuttosto consistenti, piuttosto gravi, di cui vi parlerò anche dopo, che pur non riducendo in modo essenziale la significatività dell'opera, comunque diminuiscono l'efficacia, soprattutto su alcuni aspetti sui quali sarebbe stato interessante per noi conoscere la posizione dell'autore. Autore che anche lui non è molto... anche lui come personaggio, insomma, presenta dei problemi. Infatti alcune volte alcuni autori, alcuni critici lo definiscono pseudo Longino, cioè falso Longino, perché non si è sicuri nemmeno della sua identità. Il suo nome compare nel manoscritto bizantino, il Parisino sul 2036, che è, diciamo, il manoscritto più completo che noi abbiamo di questo trattato, per quanto lacunoso. E nel manoscritto bizantino compare il nome Dionigi o Longino, come se i due nomi fossero di un'alternativa. Siamo abbastanza sicuri, però, non abbiamo altro di lui, non sappiamo nulla della sua vita, sappiamo che è comunque un greco che vive a Roma, e vive a Roma presumibilmente, verosimilmente, e il trattato, quindi ambientato, cioè viene prodotto tra il 10 a.C. e il 10 d.C. Quindi siamo in età augustea. Infatti questo possiamo derivarlo dagli accenni, dei riferimenti contemporanei che l'autore fa e che sono appunto identificabili, proprio riferibili all'epoca del Principato Augusteo. Il trattato presenta, oltre a questi problemi derivanti dalla sua incompletezza, presenta anche alcune incoerenze interne che sono riferibili, che sono riconducibili certamente all'autore. Allora, anche qui queste incoerenze sono per alcuni critici sono la manifestazione di una non perfetta definitività dell'opera, cioè il fatto che l'opera doveva essere ancora animata, ancora è stata abbandonata in uno stadio ancora non definitivo, non compiuto, oppure per alcuni addirittura che Longino non sapesse veramente maneggiare la materia in modo da darle una coerenza compiuta alla fine. Altri ancora sostengono che queste digressioni, questi passaggi per cui Longino dice adesso parlerò di questo e poi passa ad altro, siano invece dovuti ad una tecnica che Longino stesso ha messo in atto per dare maggiore vivacità, maggiore efficacia alla sua comunicazione. E questo sarebbe in armonia, un effetto della sua teoria estetica, di cui vi parlerò dopo. Cioè, che è appunto il disordine, secondo la quale il disordine fa parte, diciamo, della strategia estetica. Quindi la finalità dell'autore deve essere anche quella di creare disordine, un disordine apparente, un disordine ordinato, un ordine disordinato, come volete chiamarlo. Perché poi Longino ha questa caratteristica che Boileau, il suo editore francese del Seicento, coglie in modo molto acuto, e cioè che egli stesso mette in pratica i precetti estetici che predica. Quindi il trattato non è solamente occasione di fare delle enunciazioni riguardo al sublime, di cui parlerò dopo, ma anche è l'applicazione di questa, già l'applicazione in corpore vili, in concreto, di questa teoria. Adesso veniamo a chiarire che cosa significa sublime. Sublime è un termine piuttosto complesso e piuttosto a cui sono stati dati significati diversi o addirittura differenziati nel tempo. Dal punto di vista etimologico, quando c'è questa differenziazione di interpretazioni, è opportuno forse ricorrere all'etimologia, all'etimo della parola. Allora, sublime viene da sublima, sublimum, limus, sub e limus. Che vuol dire? Limus vuol dire ciò che è obliquo, ciò che si mette per traverso, ciò che quindi è limite. Sublime vorrebbe dire, allora, ciò che si porta vicino al limite, ciò che giunge al limite. E questo è anche, diciamo, spiegherà molto questa idea del sublime, spiegherà molto anche quella che sarà poi la posizione di Longino in proposito. Dico ancora due cose di inquadramento. Il trattato ha avuto è stato, come ho detto, ripubblicato nel 500, ma ha avuto la sua diffusione nel 600 in Inghilterra e in Francia, ma solamente nel 700 ha avuto quella grande influenza che lo ha reso un'opera di riferimento per autori che hanno riflettuto sul bello e sul sublime, come Giambattista Vico, come Edmund Burke, come Baumgarten, come Kant. Voi farete, ci sarà un'altra occasione nella quale si parlerà di Kant e della bellezza in Kant, e sicuramente il relatore farà riferimento al sublime. Quindi è un'opera scritta in greco, ma a Roma. Non è una cosa così strana, perché a Roma nel primo secolo avanti Cristo e poi successivamente erano molto, molto numerosi gli intellettuali greci e anche gli intellettuali romani che scrivevano in greco. Per esempio Marco Aurelio è un romano che scrive in greco, solo per esempio. Allora, l'opera è dedicata ad un certo Terenziano, di cui non sappiamo nulla. Comunque ci sono studiosi che ritengono che forse il nome Dionigi Longino possa essere anche il nome vero, nel senso che Dionigi sia il nome greco di origine e Longino sia invece il nome acquisito. A Roma c'era una famiglia importante di Cassi Longini, anche importante dal punto di vista culturale. Quindi può darsi che sia stato in qualche modo, abbia assunto un nome anche romano, quindi che il nome stesso non sia affatto pseudo, ma sia autentico. Potrebbe anche darsi. Va bene, entriamo nel merito. Allora, l'opera, dedicata a questo tendenziano di cui non sappiamo nulla, dicevo, trae lo spunto da un'opera sul sublime, scritta da un certo Cicilio di Calatte, che è un intellettuale, anche lui un critico letterario, un teorico dell'estetica, amico di Dionigi di Alicarnasso. E questo, anche Dionigi di Alicarnasso ha trattato di questo argomento, quindi vuol dire che a quell'epoca, cioè nell'epoca intorno alla nascita di Cristo, diciamo così, il problema del sublime era piuttosto dibattuto. Ecco, Dionigi Longino si differenzia nettamente da Cecilio di Calatte perché gli imputa una grave carenza, secondo lui, cioè di non aver indicato come si debbano elevare, in che modo si debbano elevare le qualità naturali dell'oratore per renderlo in grado di esprimere il sublime. Faccio ancora una piccola parentesi. Nell'antichità, soprattutto nel mondo greco-romano, la figura dell'oratore o del retore era una figura fondamentale. Gli oratori avevano una grande popolarità, venivano seguiti da folle anche molto consistenti, c'era anche un tifo nei teatri, no? Quando venivano anche fatte delle gare di eloquenza, quindi la cura della retorica o dell'eloquenza era una cura molto, molto precisa, molto sentita, insomma, il bisogno di curare anche tecnicamente questa attività. E c'erano naturalmente i grandi autori che avevano, come tipo Demostene, che erano considerati spesso dei riferimenti, no, anche per i nuovi oratori nell'ambito latino. Cicerone, no? Cicerone era già considerato equivalente per grandezza, anche se diverso del suo temperamento, equivalente per grandezza a Demostene. Allora, Cicilio aveva affermato che il sublime e anche Dionigi d'Alicarnasso sono convinti che il sublime si raggiunga, quindi questa condizione, diciamo, di pienezza, no, dell'espressione, si raggiunga attraverso il rispetto delle regole. L'arte oratoria, dicevo, aveva sviluppato molto le regole, le tecniche oratorie, c'erano scuole di oratoria e quindi chi voleva fare attività politica, ma anche chi voleva semplicemente imparare a parlare in pubblico o a scrivere, perché poi parlare e scrivere, no? Si faceva una cosa e l'altra, frequentava queste scuole che erano molto, molto, molto apprezzate, anche a Roma erano numerose. Invece Longino dice una cosa che contraddice, si contrappone alla posizione tradizionale. Più tradizionale, diciamo, di Cecilio e di Dionigi d'Alicarnasso. Longino dice che l'effetto sublime può essere raggiunto anche infrangendo le regole. Anche infrangendo le regole. che esso è riconoscibile dall'effetto di gioia, commozione ed elevazione suscitato nel nostro animo dall'ascolto e dalla lettura di un'opera scritta da un uomo magnanimo e capace di grandi sentimenti. Quindi assume una posizione molto diversa. Poi vedremo che la posizione di Longino sarà importante, proprio importante perché stimolerà, aiuterà a crescere nel XVIII secolo quella sensibilità sentimentale che poi è alla radice del romanticismo. Quindi dobbiamo vederlo in questo caso anche alla luce di quello che sarebbe del dopo, di quello che sarebbe accaduto dopo. Allora, la sua riflessione quindi riguarda principalmente, come del resto è anche comune nel suo tempo, al problema del rapporto tra regole e natura, tra qualità naturali e qualità invece che si ottengono attraverso l'esercizio, attraverso l'apprendimento. Longino dice che alcuni sostengono che non c'è la possibilità di congiungere positivamente le norme con la natura. O uno ha innate certe qualità, oppure non se le può far venire. Anzi, alcuni sostengono che l'applicazione di regole può addirittura peggiorare e rendere più artificiosa e meno efficace la comunicazione. Altri, come dicevo prima, come Cecilio e Dionigi, al contrario ritengono che solo seguendo le regole si può realizzare il sublime. E infatti vedremo poi che per Cecilio, ad esempio, Lisia è più perfetto di Platone, è preferibile Lisia a Platone, perché Lisia, altro oratore, no? Ateniese, è perfetto, segue tutte le regole. Platone no. Platone ogni tanto deborda, eccede, si fa prendere dall'entusiasmo, va oltre. E quindi c'è questa preferenza di Cecilio per Platone, come c'è questa preferenza di alcuni, in parte anche di Cecilio, per Apollonio Rodio, poeta, autore, poeta epico, autore delle Argonautiche, tardo dell'età ellenistica, rispetto ad Omero. Dice, ma chi è che preferirebbe essere Apollonio rispetto ad Omero? Tutti vorremmo essere Omero, non Apollonio. Perché? Ma seguendo questa logica secondo cui il sublime si realizza solamente seguendo le regole, si deve arrivare a queste conclusioni, che chi le rispetta più pienamente è più, riesce meglio, mentre chi è anche più grande, chi ha, vedremo adesso, delle qualità naturali più eccellenti, risulta essere meno apprezzato dell'altro. Allora, qui c'è un'altra cosa, un'altra diciamo definizione che Longino dà del sublime, che ci serve per caratterizzare meglio la sua concezione, è riportato in questo passo che adesso vi leggo. Le esperienze straordinarie, scrive Longino, non conducono l'ascoltatore, questo è molto importante, non conducono l'ascoltatore alla persuasione. Ecco, Aristotele nella retorica aveva scritto scopo della retorica è la persuasione. Ma dice, in questo caso, nel caso del sublime, non c'è l'effetto di persuasione, ma uno stato di esaltazione. Grazie all'impressione che provoca, il meraviglioso prevale sempre del tutto sulla persuasione. Ricordate, il meraviglioso prevale sempre del tutto sulla persuasione e su ciò che procura piacere, se è vero che la persuasione dipende per lo più da noi. E questo è importantissimo, secondo me, la frase chiave. Questo dipende la persuasione dipende per lo più da noi, cioè noi diamo l'assenso, siamo noi che diciamo sì, questo mi piace, questo va bene, questo mi convince, mi persuade, no? Noi siamo, come dire, giudici, quindi siamo in una posizione più elevata rispetto a ciò che giudichiamo. Mentre le qualità capaci di produrre potenza e forza invincibili risultano superiori ad ogni ascoltatore. Quindi qui abbiamo, credo, forse la messa in luce nel modo più efficace di quello che è il, secondo Longino, il nucleo essenziale del sublime, cioè la capacità del sublime stesso di coinvolgere, di quasi strappar via e di far partecipare l'ascoltatore o il lettore pienamente, come se fosse lui stesso, lo dice poi, anche più avanti, come se fosse una cosa fatta da lui a questo fenomeno del sublime. Quindi il sublime ci porta all'autotrascendimento, siamo al di sopra di noi stessi. Mentre nell'ambito della persuasione siamo sempre noi che razionalmente valutiamo, giudichiamo un ragionamento convincente, quindi aderiamo, e nel caso dell'esperienza del sublime siamo come strappati, tratti da noi stessi e portati in una dimensione più grande di quella a cui siamo abituati. Allora, poi vi leggo un altro passo molto importante. Per natura, infatti, la nostra anima viene come esaltata dal vero sublime. E nel toccare un'entusiasmante altezza si riempie di gioia e di orgoglio. Anche di orgoglio. Anche se non siamo stati noi, anche se non abbiamo fatto nulla per creare questo sublime, in un certo senso è come se l'avessimo fatto noi, come se lei avesse generato ciò che ha udito. Perché c'è una venir meno della differenza, della distanza tra ciò che noi cogliamo, ciò che sentiamo, ciò che leggiamo, e ciò che è noi stessi, no? È la nostra capacità. Non c'è più un nostro giudizio, ma siamo come rapiti. Siamo come rapiti. Poi per definire il criterio con cui si può stabilire che cosa è sublime o cosa non lo è, Longino dice che è opportuno considerare bello e vero sublime, bello e vero sublime, quello che piace in ogni momento a tutti. Cioè, ci deve essere la condivisione generale perché ci sia il vero sublime. Se ci sono individui, persone, parti di pubblico che non condividono, che non sono rapite, vuol dire che il sublime non è veramente tale. Il giudizio e l'assenso provenienti da voci differenti procurano una potente e indubbia garanzia a favore dell'oggetto della nostra ammirazione. Quindi la garanzia è il consenso generale, il fatto che tutti sono d'accordo. Allora, dicevo prima, il problema che Longino affronta sostanzialmente, è quello del rapporto tra la natura e l'arte, tra, diciamo, la spontaneità e l'artificio, tra le doti naturali e quelle a cui si giunge attraverso l'educazione. E in questo senso stabilisce due qualità, fonti del sublime che sono naturali, cioè che derivano dall'indole della persona e che nessuno può ottenere se non li ha, e tre fonti invece che sono, diciamo così, tecniche che sono ottenibili attraverso l'apprendimento e l'educazione, no, dell'arte. Le due fonti del sublime che sono di natura sono la magnanimità e le grandi passioni. La magnanimità e le grandi passioni. Che cosa vuol dire magnanimità? Magnanimità vuol dire avere alti pensieri. Un'indole nobile è un'indole, quindi magnanima, è un'indole che non si lascia andare, non coltiva pensieri meschini, pensieri di invidia, pensieri di passioni negative, ma si eleva al di sopra di ogni meschinità, di ogni limitatezza e aspira a quello che poi Longino dirà, aspira a trascendere se stessa, l'autotrascendimento, il superamento di noi stessi. Questo dirà più avanti, poi ve lo leggerò, è l'aspirazione profonda della natura umana che si manifesta più pienamente nelle indoli più nobili, diventare altro e più di quello che siamo. Questa è la magnanimità. L'altra fonte del sublime è costituita dalle passioni, e qui abbiamo una grande, come dire, una grande innovazione, una specie di terremoto nell'ambito, diciamo, non solo dell'arte oratoria, ma anche della filosofia, perché nella tradizione, da Aristotele fino agli stoici, gli stessi epicurei, eccetera, le passioni sono viste come negative. Aristotele, nella Grande Etica, e poi anche nella Etica Nicomachea, dice che l'uomo libero è l'uomo che si è libera, che si è sciolto dalle passioni. E invece qui abbiamo un'affermazione contraria, che sembra clamorosa e paradossale. Ma io direi non tanto se riflettiamo sul fatto che il sublime, come dicevo prima, vuol dire ciò che sta sotto il limite, al limite. E le passioni, le grandi passioni, sono quelle che portano l'anima al limite. Quindi possiamo intendere le passioni come grandi venti, no, che spingono la navicella dell'anima fino all'estremo, senza cui l'anima stessa non potrebbe arrivare. Ci sono anche delle qualità, delle virtù che sono di carattere tecnico, ma che hanno una grande rilevanza al fine di creare l'effetto sublime. Queste virtù sono la capacità di sintesi, e allora a questo proposito, per illustrare la capacità di sintesi, Longino porta un esempio. E un esempio che per noi è preziosissimo, ed è l'ode, famosissima ode di Saffo, Fine time oikenos soste oisin, a me sembra simile a un dio, agli dei, colui che davanti a te siede, eccetera, no? Che molti conoscono. E questo testo dell'ode, che non è completo neanche in Longino, però è il più completo, il più ampio che ci sia pervenuto. Quindi noi disponiamo di questa ode, almeno nella forma più completa, come appunto nel testo di Longino, proprio perché questo trattato ci è pervenuto e perché Longino lo ha citato. Quindi la capacità di sintesi, cioè di accostare particolari diversi, no? Il fatto che la Saffo riesce a mettere insieme tutte queste sensazioni di tremore, di sudore, di smarrimento, no? Che lei prova osservando l'amata mentre parla con un altro. L'altra virtù è quella che Longino chiama l'amplificazione, cioè la, Vedete che il taglio è retorica, c'è da tecnico della retorica, però non si ferma lì. Cioè la qualità, diciamo, il valore dell'opera è tale per cui giunge anche ad un effetto filosofico. L'altro, dicevo, è l'amplificazione, cioè l'aggiungere sempre nuovi particolari, dare una descrizione minuta, anche questo può dare l'idea di una efficace immagine della realtà. Poi c'è l'imitazione. Ecco, l'imitazione serve anche a riqualificare la magnanimità e le passioni. In che modo? Cioè, sembra in contraddizione rispetto a quello che diceva prima. Diceva, no, ci sono due fonti naturali che non possono essere creati ex nihilo, dal nulla. Adesso invece dice, questo può essere, questa attitudine può essere favorita, accentuata dal confronto. Non è in contraddizione. Cioè, non è che Longino smentisca quello che ha detto prima. Dice solamente che queste attitudini naturali alla magnanimità e ad avere grandi passioni può essere stimolata, non può essere creata dal nulla quando non c'è, ma può essere stimolata dall'esempio dei grandi. Allora ecco che il parallelo con cioè, chiedersi per esempio come avrebbero scritto Omero. Io adesso sto scrivendo non so, un poema, no? Allora mi chiedo a un certo momento come avrebbe scritto Omero questo passo. E il fatto che io in qualche modo faccia echeggiare nella mia mente, nella mia testa, nelle mie orecchie i versi di Omero mi rende più. Mi distacca di più dagli echi banali della quotidianità in cui sono inserito e mi riporta ad una dimensione più in cui la mia attitudine alla, se ce l'ho, alla magnanimità viene valorizzata. Altro elemento, altra domanda che uno dovrebbe farsi, come accoglieranno, che cosa penseranno le future generazioni di quello che ho scritto oggi? Sarebbe bello che molti si ponessero questo, no? Molti si ponessero questo interrogativo. Come le generazioni, anche se è molto difficile rispondere naturalmente, ma sicuramente sarebbe stimolante porsi questa domanda, come i posteri leggeranno quello che sto scrivendo adesso. Altra qualità, altra virtù che è importante per il raggiungimento del sublime è la fantasia. Cioè la capacità di vedersi davanti le scene che si descrivono. Gli autori più efficaci sono quelli che riescono a descrivere situazioni immaginarie, che però per loro hanno assunto una così elevata intensità, così grande intensità, che le vedono, se le vedono davanti. Allora, diciamo, torniamo, allora purtroppo mentre sulla magnanimità abbiamo ancora io ho ancora delle citazioni che potrei leggervi, no? Che sono interessanti, per esempio questa che è molto significativa, direi molto efficace per definire quello che è il nucleo centrale del pensiero di Longino, la leggo sulla magnanimità. La natura infuse nei nostri animi un amore invincibile verso tutto quello che è grande e in un certo senso più straordinario di noi. Per questo, all'impulso della speculazione umana, neppure l'intero cosmo è sufficiente. Cioè, la speculazione umana vorrebbe andare al di là anche dell'universo. Ma i pensieri spesso sorpassano i confini che li avvolgono. E un uomo che contempli tutta, un uomo, questa è un'espressione molto bella, è un uomo che contempli tutta attorno la vita, la guardi da tutti i punti di vista. la faccia girare davanti come, come un globo, in quale misura preponderante in ogni cosa abbia potere lo straordinario, il grande, il bello, subito capirà per che cosa siamo nati. Ecco, siamo nati per oltrepassarci, per andare oltre, per diventare più di quello che siamo. E in questo senso direi superare la physis, no, la natura, perché la natura che cosa consente? La natura consente, ci consente di produrre individui come noi, di riprodurci. La natura è infinita, eterna riproduzione, ma non più di noi. Più di noi possiamo produrre soltanto noi stessi, noi. Questo era, diciamo, il cuore poi di questo pensiero che poi ripreso nel Settecento aiuterà a sviluppare gli autori di cui prima vi ho citato e molti altri, a sviluppare questo senso del sublime e quindi anche a dar luogo a far crescere questa idea poi dell'anelare romantico, dello streben, no? Dell'anelito romantico. Quindi sulla magnanimità abbiamo parecchie cose, abbiamo parecchie definizioni. Un'altra molto bella è quella che la magnanimità è megalofrosines apetema, che vuol dire l'eco di una grande anima. Questa è molto bella, l'eco di una grande anima. Ecco perché poi, no, quando Boileau diceva Longino, mentre parla del sublime, è sublime, diventa lui stesso sublime, perché queste definizioni che lui dà sono definizioni grandiose, come quando cerca di interpretare, di spiegare qual è il rapporto tra la tecnica e la dote naturale, no? E dice, è come piccoli lumi, questi sono la tecnica, che vengono come assorbiti e svaniscono dalla grande luce del sole. La natura, in qualche modo, assorbe dentro la tecnica e valorizza ciò che la tecnica sa produrre, che è sempre molto meno, però anche questo può servire, nel senso che di dare un completamento che altrimenti non ci sarebbe. Allora, dicevo, sulle passioni non abbiamo quasi nulla, perché la parte che era dedicata a questo dell'opera non c'è, c'è più, è sparita, insomma è perduta. E del resto una citazione, un fatto che Longino in un passo dice di voler dedicarsi più decisamente al problema delle passioni in un'altra sede, ma quest'opera se mai l'ha scritta a noi non è pervenuta, quindi non sappiamo nulla, quindi poco sappiamo delle passioni. Sappiamo però che le considera non necessarie, ma molto efficaci, per quanto non perché dice anche che ci sono passioni poi che sono passioni meschine, passioni negative, che allontanano dal sublime. E ci sono anche delle condizioni in cui il sublime si può realizzare senza passioni. Però la passione, nel suo impulso, nel suo impeto, è quella che più forse riesce a dare efficacia a quella costruzione retorica che produce il sublime. Allora, oltre, quindi dicevo, le due doti naturali, magnanimità e grandi passioni, ci sono altre tre che sono derivanti proprio dalla scuola, cioè si possono apprendere, sono l'uso delle figure retoriche, la disposizione, l'elocuzione elevata, cioè la scelta delle parole, una certa scelta delle parole appropriata, e quindi l'uso delle figure retoriche, la scelta delle parole appropriata e la disposizione delle parole nella frase. Ecco, il risultato a cui il perfetto retore, il perfetto scrittore, deve buttare, è quello di produrre qualcosa che sembri naturale, che sembri natura. Cioè, dice anche che l'arte risulta perfetta quando abbia l'apparenza della natura. E d'altra parte, la natura raggiunge il suo scopo quando contenga nascosta l'arte. Quindi, perfetto è ciò che sembra naturale, che sembra naturale, che non sembra affatto artificioso, ma che però contiene l'artificio, contiene l'arte, perché la natura di per sé non giunge a una completezza. La natura di per sé è disordinata, ma allora il disordine deve essere assunto dall'autore, dallo scrittore, dal retore, e però utilizzato in modo sapiente. Cioè deve produrre un disordine ordinato, o un ordine disordinato. L'uso delle figure rende più efficace l'andamento delle frasi, no? Per esempio l'iperbato, lo spostamento nella frase del soggetto, il predicato, insomma, in modo che assuma un andamento, l'iperbato, ma anche l'anafora, la sindeto e altre, la domanda retorica, la metafora, sono tutte figure retoriche che possono servire a dare l'idea di una concitazione, di un irrompere della passione, pur essendo l'autore naturalmente necessariamente freddo. Il risultato deve essere quello di rapire, perché quello che viene, se l'autore riesce a farlo in modo efficace, l'effetto deve essere quello di un impulso, di un rompere impulsivo, immediato, senza ragionarci sopra da parte senza avvertimento da parte del parlante, dell'oratore. No? Quindi la sublimità di un'opera si realizza nella misura in cui riesce ad apparire, essendo artificiosa, naturale. Allora, la natura, quindi, la natura riesce a venire, viene apprezzata in questa forma, diciamo, artistica, artificiosa, che però non deve apparire artificiosa, perché nel momento in cui l'autore si lascia andare a manifestazioni eccessive di sentimento, appare chiaro che la sua non è autentica passione, non è autentico sentimento, ma è un artificio, e quindi l'effetto è contrario a quello che lui cerca di realizzare, cioè mentre cerca di coinvolgere gli spettatori li allontana, perché questi sentono che c'è qualcosa di falso, che c'è qualcuno che li vuole imbrogliare, no? Che li vuole coinvolgere artificiosamente. Quindi deve stare molto attento, deve stare attento appunto alla gonfiezza, alla puerilità e ad altri errori che sono possibili e sono anche molto frequenti tra i rettori. Questo disordine ordinato ha come scopo appunto di suscitare autentiche passioni degli ascoltatori, perché come dicevamo prima, come dice Lugino stesso, è quando l'ascoltatore sente nascere dentro di sé una passione che si identifica completamente con ciò che ascolta, con ciò che legge. E quindi ecco che l'abilità dell'autore deve essere questa. Poi l'espressione elevata, ecco, è chiaro che l'espressione elevata si raggiunge attraverso una scelta appropriata delle parole. Dice Longino che le belle parole sono la luce propria del pensiero, no? Le parole danno luce al pensiero, quindi bisogna scegliere con cura. E poi bisogna anche curare la composizione delle parole, cioè la costruzione delle frasi, perché una frase costruita in un modo dà un'impressione diversa. La stessa frase con le stesse parole, la stessa frase con le stesse parole costruite in un modo con certi antecedenti, certi successivi diversi, dà un'impressione diversa. Allora, dicevo prima che Cicilio considera migliore l'Isia di Platone perché l'Isia segue più le regole di Platone. Ma Longino invece sostiene che la grande anima, quella cioè quello che ha la magnanimità, non può quasi fare a meno di commettere errori. Quindi una certa imperfezione fa parte della grandezza. Mentre invece le cose così leccate, perfette, tutte ben curate, sono proprie di anime mediocri che riescono ad ottenere effetti mediocri, cioè di corrispondere alle regole, ma senza quello slancio, quell'impulso che le può portare anche fuori dalle regole. Ecco, infine c'è un'ultima parte dell'opera in cui Longino immagina un dialogo tra se stesso ed un filosofo sul perché, sulle ragioni per le quali la sua epoca contemporanea è così avara di grandi spiriti, di grandi scrittori, di grandi autori. Ci sono, dice, autori abili, arguti, piacevoli, però il grande autore, la grande anima non c'è. Ci sono questi molto bravi, molto abili, tecnicamente perfetti, ma la grandezza di Demostene o di Platone o di Omero ce la sogniamo. Perché? E qui c'è un dibattito tra i due e uno di loro dice, il filosofo dice, la ragione di questo sta nel fatto che oggi non abbiamo più la democrazia. Perché i grandi sentimenti, le grandi passioni, i grandi animi allignano, crescono solamente nella libertà. Oggi, e quindi questo ci permette anche di fare un riferimento storico ben preciso, perché nell'epoca del Principato Augusteo era ancora molto viva l'opposizione repubblicana. Il senso di aver perduto la libertà era ancora molto forte, non si erano ancora così abituati all'esistenza di un uomo solo che decidesse, c'era ancora il ricordo della libertà repubblicana romana. Mentre sì, non c'è più libertà, e la libertà è l'occasione, diciamo, nella quale, la situazione nella quale i grandi animi possono allineare. Dice, noi, uomini del nostro tempo, dice questo filosofo, sembriamo invece essere stati sin da bambini allevati ad una giusta schiavitù, quasi fasciati dai suoi medesimi costumi e dalle sue abitudini, sin dallo schiudersi del nostro pensiero. Siamo nati nella schiavitù, siamo abituati, senza aver gustato la più bella e feconda sorgente delle lettere, intendo la libertà. Per questo noi finiamo con non essere altro che sublimi adulatori. Siamo sublimi adulatori. Cioè siamo abituati a compiacere e non a essere, perché non siamo liberi. A questa tesi, secondo una tecnica, diciamo, che alcuni critici hanno considerato finalizzata a evitare che ci fosse l'effetto, che l'effetto fosse troppo polemico nei confronti, diciamo, dell'assetto politico esistente, no? c'è una tecnica per cui si dicono le cose ma si attribuiscono a un altro, no? Per cui l'autore dice la cosa ma non se ne assume, in qualche modo si scarica la responsabilità. Allora lui, Longino, chi dialoga con il filosofo, risponde, dice, forse è così, ma forse siamo davvero uomini tali che siamo diventati così. Cioè forse ormai non è una questione di assetto politico, ma è una questione di qualità umana. Perché forse noi siamo davvero uomini tali che per noi è meglio essere dominati che liberi. Siamo così ormai corrotti come esseri umani, come umanità, che ormai non ci meritiamo più la libertà. Cioè, è meglio che stiamo in schiavitù, perché almeno con la schiavitù abbiamo un ordine, abbiamo qualcuno che ci impone un limite. Perché, ecco appunto, le bramosie, come liberate da un carcere, completamente scatenate contro il mondo e circostanze, inonderebbero di mali l'intera terra abitata. Questa è la tesi che Longino sostiene personalmente, in questo modo attribuisce la responsabilità della situazione non all'assetto politico, ma, come dire, alla involuzione della specie umana, alla corrompersi della specie umana, però intanto ha detto anche l'altra tesi, e l'altra tesi rimane presente, e quindi in qualche modo si può presumere che in una certa misura condividesse questa tesi. Ecco, io credo che, sì, poi alla fine l'affermazione la convinzione comunque di Longino, che gli ribadisce, è che in ogni caso la radice della crisi sta, che indebolisce l'arte, che indebolisce la capacità di grandi passioni, di magnanimità e di grandi passioni, risiede nelle scelte morali dei singoli, sta in fondo nel cuore dell'uomo e quindi a ciascuno ne porta la responsabilità. Se noi siamo così, sembra dire Longino, è perché la responsabilità è nostra. Se volessimo essere diversi, potremmo anche decidere di esserlo. Quindi l'inefficacia, la perdita di valore di profondità, di intensità dell'opera d'arte è riconducibile a qualcosa che si ha a che fare con l'assetto politico, si ha a che fare anche con l'andamento, diciamo, con la tendenza alla degradazione della specie dovuta alla civiltà, ma infine, in ultima istanza, ciascuno di noi tiene in mano i fili del suo destino e quindi può decidere se essere grande, magnanimo, oppure se essere soltanto un adulatore. Io mi fermerei qui. Volete fare qualche intervento, domanda? Prego. Prego.
Rimarrei nel campo della sua estetica.
Sì. Benissimo, allora la prima domanda, la prima parte della domanda, il rapporto con le altre arti. C'è un aspetto di cui non ho parlato, ma che lei mi consente di precisare. Longino è convinto che il sublime riguardi solamente la parola, non le altre arti, perché ritiene che la parola sia diciamo, esprima la più pienamente l'essenza umana, perché non ha bisogno di altro, non ha bisogno di mediazione di strumenti, la musica ha bisogno di strumenti, la pittura ha bisogno di strumenti, l'architettura, eccetera, no? La scultura ha bisogno del marmo, eccetera. Quindi, no, da questo punto di vista lui dice solo la parola, riguarda solo la parola. Poi, l'altra, scusi, ho dimenticato l'altra domanda.
No, restringendo sul concetto di natura e delle passioni,
ah, sì, si è contribuito.
Un po' dionisiaco, un po', no?
Sì.
Un po' estetico-artistico.
Sì, non necessariamente dionisiaco. Infatti nel Settecento è stato interpretato in chiave sentimentale. Cioè, dopo una prima interpretazione, Boileau, per esempio, non aveva colto, il francese, non aveva colto questa valenza, e questa valenza, diciamo, in qualche modo rivoluzionaria di Longino, che rivaluta il sentimento, anzi le passioni, eccetera. Anzi, considera Longino un esponente del classicismo, ovviamente non lo è. Non lo è. Sì. Però non
io dico...
Sì.
La classicità, cioè l'ideale, un idealismo naturalistico di stampo classico.
Ma direi vitalistico, la forma di esalta il vitalismo umano, cioè, e questo avrà una certa influenza anche poi sulla riflessione di autori che aprono il romanticismo, i quali hanno però del sublime idee anche, per esempio, Kant, l'influenza di Longino si sente, ma. Barthes, per esempio, colleghi il sublime per lo più al terribile, al tremendo. Al tremendo, dice Barthes, che non però al terribile, che non ci minaccia direttamente. Per esempio, è il sublime una tempesta che io, a cui io assisto senza essere però dentro, senza essere in pericolo di vita, perché allora se sono dentro non ho tanto tempo per farmi prendere da
sì,
questi.
Era percepito come innovatore nei suoi contemporanei o no?
Non ne sappiamo nulla.
Ah, ecco.
Non sappiamo niente. No. E questo no, non sappiamo. Proprio perché dell'autore non sappiamo, non abbiamo notizia, e dell'opera stessa per molti secoli si è come inabissata, è ricomparsa grazie a questo manoscritto.
Sì, non si può capire.
Non si può capire l'influenza assenza. Comunque si può immaginare che fosse un retore più che un filosofo, però con capacità filosofiche notevoli. Prego.
Volevo chiedere, se Longino aveva quasi, diciamo, doveva avere quasi un consenso generale per raggiungere il sublime,
no, dice che il giudizio.
Il discorso del consenso per raggiungere il sublime. È un po' in contraddizione con il fatto poi successivamente. E anche nello scrittore del disordine, manca nel disordine.
Allora,
deve avere praticamente un consenso, diciamo.
No, ma il consenso riguarda il giudizio su che cosa è sublime. Cioè noi adesso leggiamo delle opere e sublimi sono soltanto quelle su cui siamo tutti d'accordo che sono tali. Ecco. Invece l'altra, il disordine ordinato è una, diciamo, è una tecnica che Longino individua anche poi applicata per esempio in Demostene, no? Che Demostene è una specie di la sua prosa irruenta, dà l'idea dell'accavallarsi delle passioni, no? Ecco, in questo caso invece è una tecnica, cioè quella del disordine. No, perché il giudizio sul sublime riguarda appunto il giudizio che viene dato a posteriori, mentre invece il disordine ordinato è una procedura che l'autore segue per arrivare al suo risultato sublime, al suo effetto. No, quello viene dopo, a conti fatti si dirà se lui è stato tronfio, è stato gonfio, è stato artificioso, oppure se è riuscito a dare l'idea di essere stato, di esprimere quello che in quel momento gli sgorgava dal cuore, pur essendo invece non vero, no? Cioè di dare l'idea di essere commosso veramente.
E non ha bisogno del consenso.
No, il consenso è, si esprime sul, come giudizio ed è sull'opera, non attiene alla modalità con cui l'opera viene effettuata, viene prodotta. Cioè non è che uno si pone il problema del consenso universale quando fa, quando scrive un'opera. Quando scrive un'opera vuole esprimere al meglio le sue, la sua magnanimità, le sue passioni e le sue abilità, la sua abilità, le sue capacità tecniche, no? Ecco. Il giudizio viene dopo ed è allora quando noi siamo di fronte a qualcosa che ha il consenso generale che tutti riconoscono essere sublime, possiamo dire che questa cosa è sublime. Ecco. Altre?
Senta, io prego. Volevo dire una cosa, dissento sul fatto che quando Lucino dice che la natura è artificiale. Ma non è vero niente di artificiosa. La natura, nel suo modo di lavorare, è perfetta, è natura, è naturale tutto quello che fa la natura. Lui, da che cosa evince questa artificiosità?
Allora, la natura non è la natura è artificiosa quando viene trattata artisticamente. No, la natura in sé non è artificiosa, ovviamente, perché è naturale, più naturale della natura non c'è nulla, no? La natura è naturale, che è addirittura ovvio, insomma, è una. Ciò che si presenta come naturale è artificioso, perché, dice Longino, la natura di per sé non raggiunge mai una completezza. Ci vuole anche un aspetto di coscienza, di consapevolezza, di tecne, di arte per realizzare quel prodotto finito che allo spettatore, all'ascoltatore, al lettore sembra del tutto naturale. Nulla è, ecco, cioè il se pensiamo un attimo. Ecco, e proviamo a esprimere davvero quello che sono i nostri sentimenti nel momento in cui siamo emozionati, quasi non riusciamo a parlare. Quando sono emozionato, veramente, ma tutti noi, quando siamo colpiti da una grande emozione, o balbettiamo, diciamo cose incoerenti, o comunque diciamo delle cose che non possono essere neanche capite magari. Questo è la spontaneità vera. È frammentaria, è incoerente, è inconsistente. Invece io sono capace di esprimere la mia emozione, la mia anche emozioni forti, se non sono affatto vittima, travolto da questa emozione. Se sono capace, se ho l'arte, la tecnica, per riprodurre queste emozioni mettendo insieme delle parole, delle frasi, e dei costrutti tali per cui voi che mi ascoltate dite guarda quella persona quanto soffre in questo momento, perché voi ascoltate il risultato di un lavoro. Se io dovessi esprimere solamente un dolore immediato, dico, potrei produrre solamente un lamento, un'esclamazione. Invece parlare del mio cuore, di quello che mi sgorga dal cuore, della lacerazione, eccetera, non è una cosa che faccio quando sono travolto veramente da queste passioni. Lo posso fare solamente a freddo, ricostruendo, perché altrimenti quello che viene fuori è soltanto qualche discorso smozzicato, qualche frase incomprensibile, qualche grido, no? Qualche pianto. Non so se sono stato chiaro.
Anche per quanto riguarda le passioni, prima per il discorso che dico io, no. Perché se lei, un poco fa, detto lei, sostiene che la natura è religiosa, a che cosa si riferiva lei? A un prodotto relativo all'arte? Ad una vita?
No,
non c'entra la
passione. Allora.
A cosa si riferiva? Perché se si riferisce a un prodotto che costruisce la natura, non può affermare che questa natura.
No, ecco, vede, quando Longino parla della necessità di avere grandi passioni per esprimere il sublime, non dice che bisogna averle nel momento in cui si esprime il sublime. Vuol dire, io credo, che chi esprime grandi passioni letterariamente, deve averle provate, ma non che le prova nel momento in cui scrive. No, qui è chiaro, no? Cioè, quindi io, grazie alla memoria e grazie alla mia esperienza, alla mia tecnica, riesco a ricostruire quello che ho vissuto davvero. Certo, se non l'ho vissuto, non posso neanche ricostruirlo. Questo è vero. Quindi, in qualche momento, io devo essere stato travolto dalla passione. Però nel momento in cui scrivo, no. Nel momento in cui scrivo, devo ricordarmi di questo e ricostruirlo attraverso le modalità dell'arte. Non so se sono chiaro. Prego.
Lui si limitava alla letteratura e alla storia, però adesso non mi rimetto, questo che leggo, quali arti hanno aggiunto alle tecniche di Longino per quanto riguarda il figurativo e il musicale?
Per quanto riguarda?
Il figurativo e il musicale.
Ma non so adesso quanto abbia influito sulle altre arti, tenuto conto del fatto che Longino le svaluta del tutto, le considera proprio non adatte ad esprimere ciò che è più essenzialmente umano. Sicuramente, e come ho già detto, l'importanza di questo trattato del XVIII secolo per porre le premesse di quel movimento che poi avrebbe dato loro il romanticismo è stata rilevante. Quindi non so se abbia avuto, sì, probabilmente ha avuto anche, cioè, perché poi sappiamo che il romanticismo e l'arte sentimentale si è sviluppato in ogni ambito, no? Si è sviluppato in ogni ambito e soprattutto nell'ambito, diciamo, della rappresentazione della natura, queste cose qua. Anche lì le riflessioni di Longino, che sono state poi anche in qualche modo riprese da Kant, eccetera, sono servite proprio perché anche nel romanticismo ciò che si ricerca è il grandioso, il sublime inteso come grandioso, come disordinato anche, no? Come apparentemente, quindi abbiamo anche delle rappresentazioni pittoriche che ci presentano delle nature selvagge, le nature delle tempeste, queste cose qua che sì, sicuramente ha avuto in qualche modo un'influenza, ma non direttamente. Altre?
Prima ci diceva che metti in pratica, che applica in concreto ciò che predica. Noi leggendo quello che dice, sentiamo del sublime.
Sì, in certi passaggi, come dicevo prima, quando vi ho riferito l'immagine del sole e delle piccole luci, sì, e anche altre, no? E sì, ci sono delle, quando dice che la magnanimità è l'eco di una grande anima, anche in questo caso, e in molti altri casi, che adesso io potrei anche citarvi, leggervi, ma forse non c'è tempo, riesce lui stesso a mettere in pratica ciò che teorizza. Per cui la sua teoria è anche una pratica. E infatti abbiamo dei passaggi in cui il testo diventa in qualche modo anche entusiasmante. Ecco, sì. Basta? Va bene, grazie.